Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa mattina ho un presente per voi, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, un tenero orsetto di peluche da abbracciare per superare la paura dell'uomo nero. Destro Orso, tutti lo vogliono! Destro Orso è il presente di oggi, martedì 8 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
Cinzia Poli, attenta che lo fanno.
Il destro orsetto.
Guarda che va di moda, è entrata questa roba che va di moda, questa roba qua da destra, se gli dai il gadget lo fanno.
Dici che ha un paio di baffettini davanti.
Beh, se viene dalla Sassonia sicuramente.
Sicuramente, sicuramente. Buongiorno.
Buongiorno, ma questo martedì 8 settembre, eh?
Armistizio.
Armistizio. Sai che non c'è nessuno che lo ricorda, no, sui giornali? No. Ma tu che hai visto le pagine della cultura, hai visto qualcosa?
No, no, assolutamente no.
Pensa che invece l'8 settembre succede una cosa fantastica, che non è l'armistizio.
Ma?
Che è comunque fantastico, perché almeno tacevano in parte le bombe da qualche parte, ma per poco. Che comincia la grande resistenza civile non violenta italiana e poi anche la resistenza quella vera, e dico apposta civile non violenta, quella delle donne che delle fughe, delle donne, delle persone accolte, rivestite, sfamate, cambiate, fatte fuggire, quella grandissima opera, senza la quale neanche la resistenza quella armata sarebbe esistita. Vabbè.
Rieccoci qua con Presto Presto, Claudia Iampaglia, Cinzia Poli.
Siamo qua col destrorso.
Il destrorsetto.
Il destrorsetto, vabbè, dai. Facciamo così, siccome sarà lunga ancora tanta Sassonia.
È molto.
Un po' pesante sta Sassonia.
E beh, però va analizzata quella cosa lì.
Vabbè, d'accordo.
Va anche combattuta.
Ma cos'è il cartone animato che ci hanno lasciato qua in televisione?
No, credo che sia qualcosa legato a Venezia, forse. Può
no,
essere?
È vecchissimo.
È vero, hai ragione.
Vabbè, adesso metteremo a posto anche i televisori e tutto quanto. Una cosa per volta. Buongiorno, buona mattina.
Buongiorno, buona mattina a tutte e a tutti.
Hello.
spero che abbiate un po' sgambettato, saltellato su
questa Dragonette.
Dragonette, sì, sì. E diciamo hello anche al Festival Letteratura di Mantova, che inizia domani, mercoledì 9, fino a domenica 13. Infatti sui quotidiani di oggi già ci sono le prime interviste agli ospiti internazionali che transiteranno da Mantova. Uno di questi viene intervistato da Guido Calderon, il nostro Guido Calderon che abbiamo sentito ieri sul tema appunto della, del voto in Sassonia, che intervista Olivier Guess, un giornalista, scrittore, sceneggiatore francese che ha scritto Le rivoluzioni di Jacques Coscas, uscito per La nave di Teseo. Scrive Guido Calderon: Jacques Coscas è un trentenne perennemente in fuga dalla famiglia di ebrei tunisini che lo vorrebbe tenere al riparo dal mondo nella comunità sefardita di una cittadina di provincia, dalle sue innumerevoli amanti che a Parigi lo sottopongono a un'estenuante tira e molla di corteggiamenti e abbandoni, da lavori poco stimolanti come la testata di borsa per cui lavora nella capitale. Jacques insegue il senso delle cose da un capo all'altro d'Europa e poi si spinge anche oltre, verso l'America Latina o Israele. Non cessa di interrogarsi, anche se spesso, messo alle strette da se stesso, finisce per assolversi con una certa invidiabile nonchalance. L'importante, sembra pensare, è non fermarsi mai, o almeno quasi mai. In quello che è probabilmente il suo libro più autobiografico e personale, Le rivoluzioni di Jacques Coscas, lo scrittore e giornalista francese Olivier Guess indaga tra le pieghe dell'identità culturale, letteraria, perfino religiosa, rimanendo fedele soltanto al suo personaggio e allo sguardo ironico e dissacrante di cui lo ha dotato. La prima rivoluzione di Jacques è rappresentata dall'apertura al mondo, dalla scoperta della libertà, dalla scoperta della scoperta per certi versi. Il romanzo è ambientato all'inizio degli anni 2000, quello di certi ambienti ebraici parigini, delle famiglie sefardite, e le sue peripezie si compiono nel segno dell'ironia, del gioco e di un certo approccio che non esita talvolta a farsi perfino dissacrante. Dice Guess: per me, prima come lettore, poi anche come scrittore, c'era questa fortissima ammirazione per i più grandi scrittori americani come Philip Roth e Saul Bellow. Volevo fare qualcosa che andasse in quella direzione, ma a partire dalla realtà europea, fare scoprire il mondo di un ebreo cresciuto nella tradizione, ma non in America, bensì in Europa, perché io mi sento prima di tutto europeo. Sono nato in Francia, ma ho vissuto in Germania, Belgio, Inghilterra e ora anche in Italia. Un'altra caratteristica centrale del romanzo è questo voluto spirito cosmopolita che attraverso le rivoluzioni di Jacques intreccia storie, memorie, lingue, identità. Dice Guess: in effetti credo che la grande differenza tra la tradizione letteraria ebraico-americana e quella europea sia riassumibile nel cosmopolitismo, un intero mondo con tutte le sue storie racchiuso all'interno dell'Europa. Questo romanzo rappresenta la ricerca da parte di un giovane europeo contemporaneo delle coordinate del suo mondo cosmopolita, il tutto attraverso una serie di avventure assurde, un misto di ironia e tenerezza, di leggerezza e melanconia che poi per me corrispondono più o meno alla definizione della vita stessa. Così questo romanzo ha preso forma come una sorta di autobiografia immaginaria, dove si intravede anche parte della sua storia personale, l'infanzia a Strasburgo in una famiglia sefardita proveniente dalla Tunisia, il desiderio di allontanarsi da quella realtà per scoprire altri mondi. Dice l'autore: specie durante le feste soffrivo molto di non potermi allontanare, io volevo andare via, volevo respirare, anche se poi ci ho messo molto tempo per farlo davvero. Così nel libro scrivo che Jacques si porta la borsa per il viaggio direttamente in sinagoga e lascia credere al padre che deve andare a Parigi per incontrare Bernard Henri Lévy o qualche altro personaggio famoso, quando invece ha un rendezvous con una delle sue fiamme, Serena Bensoussan. Confesso che non ricordo più se sono davvero ricorso a scuse del genere per allontanarmi da Strasburgo. Non è perché sono cresciuto in un ambiente ebraico che faccio parte del conflitto tra Israele e Palestina, sì, perché ovviamente non si può non chiedergli di questa contingenza. Certo che sono molto triste per quanto accade e anche molto preoccupato, ma troppa gente pensa di essere parte del conflitto a partire dalle proprie emozioni e non credo serva, mentre invece io voglio conservare la libertà di riflettere e analizzare quanto accade. E il libro è Le rivoluzioni di Jacques Coscas, esce in Italia per La nave di Teseo. Oggi sul Manifesto lo intervista Olivier Guess, Guido Caldiron.
Olivier Guess, Mesopotamia, la scomparsa di Joseph Mengele, se non sbaglio, per Neri Pozza,
sì,
insomma non siamo...
Elogio della finta e Nel paese dell'aquilone cosmico, altre sue opere.
Se volete, vabbè, lui Olivier Guess si scrive Guetz, mentre questi sono i Ghis, si scrive Jazz. I see myself, i Geese, sono andati super di moda, credo.
Eh sì, nella scorsa stagione.
Ah, anche... scorsa, questa che sono un po' in ritardo.
Beh, Volume li ha molti, molto mandati. Ieri me li sono già riascoltati, i ragazzi di Volume sono tornati, Elisa Graci, Dario Grande dice che adesso che ha i baffi è tutta un'altra cosa.
È bellissimo con i baffi.
Hai visto
Dario?
Che bei baffi.
Sta benissimo. Ma invece, beh, tu sai cosa dicono, cosa si dice nel mondo... franco magrebino?
No, cosa si dice?
È un uomo senza baffi è come una zuppa senza sale.
Ah, che bello! È una donna senza baffi?
Ma sai che non l'ho chiesto, devo chiedere.
Perché sai che il mustacchio, insomma, è un po'.
Bah, ha il suo fascino.
È il suo fascino, esatto. Allora, la prossima segnalazione la prendo da Repubblica, non è esattamente nella pagina della cultura, ma in quello degli spettacoli, perché sapete è ancora in corso a Venezia il Festival del Cinema. Qui si parla di un documentario molto particolare, ne scrive Viola Ardone, che è una scrittrice, e racconta di un'esperienza che ha fatto molto particolare. Scrive così: Nisida è un'isola e non lo è. gettata come un sasso verde nel tratto di mare tra Bagnoli e la collina di Posillipo, è stata ricucita alla terraferma tramite una fettuccia di asfalto di 300 metri negli anni 30 del secolo scorso. Ogni tanto qualcuno parla di farne un resort di lusso con alberghi, porto per yacht, addirittura un casinò. Per fortuna è rimasto quello che è da quasi 100 anni. Un villaggio vacanze. Non di certo perché l'IPM sia un parco giochi per giovani criminali, ma nel senso etimologico della parola, dal latino vacatio, assenza, mancanza, vuoto, languore. A Nisida, infatti, arrivano ragazzi che scontano una pena per delitti molto gravi, ai quali viene data una vacanza dalla vita criminale. Dalla violenza quotidiana, dalle famiglie disfunzionali di camorra, dall'ignoranza, dalla marginalità e dal degrado, da un sistema assai vasto e complicato che li vuole già adulti nella delinquenza e invece sono minori. Per molti questa è l'unica vacanza che si sono mai potuti permettere e dopo questa non ce ne saranno più. L'unico momento per capire, correggere e frenare una macchina lanciata contro un muro. L'unico posto in cui qualcuno, educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, si è occupato di loro. Dopo tornano a volte alla vita criminale, attraversata quella fettuccia di asfalto ricamata tra terra e terra, si trovano davanti al bivio che da una parte arriva a Poggio Reale carcere e dall'altra a Poggio Reale cimitero. Qualcuno trova un'altra strada, qualcuno si salva, qualcuno che magari guardando il mare notte e giorno è riuscito a vedere più lontano. Forse parla di questo I Nisidiani, il documentario scritto e diretto da Riccardo Brun, presentato a Venezia alle Giornate degli Autori. È difficile dirlo con certezza, come accade con tutte le cose di cui si è fatto parte, con tutte le cose che si sono amate molto. Il film racconta un laboratorio di scrittura durato 12 anni e tenuto da un gruppo di scrittori e scrittrici napoletani all'interno del carcere minorile di Nisida per iniziativa dell'insegnante di lettere Maria Franco e sotto il patrocinio del direttore Gianluca Guida. 7 di questi autori, io stessa insieme a Riccardo Brun, Maurizio De Giovanni, Daniela De Crescenzo, Antonio Menna, Valeria Parrella e Patrizia Rinaldi, hanno formato il collettivo I Nisidiani, che ha firmato un romanzo, L'ultima prova, esperienza di scrittura condivisa nata appunto sull'isola. Al termine di un laboratorio di lettura nel carcere di Poggio Reale, quello degli adulti, una guardia mi ha detto: «Noi raccogliamo i fallimenti dello Stato. Si parla tanto di detenzione, ma nessuno ne sa niente», ha aggiunto. «Tutti dovrebbero passare per di qua, almeno una volta, per capire che cosa significa». I Nisidiani, allora, è forse questo, il racconto di chi quel passaggio in carcere ha potuto e ha voluto farlo e non ne ha tratto una lezione né una morale, ma per lo più dubbi e domande, che di questi tempi valgono molto di più di risposte sommarie. Guardare questo documentario significa percorrere quei 300 metri di sarcitura tra il dentro e il fuori, farsi quella vacanza obbligatoria, diventare tutti Nisidiani, almeno un po', per capire che le isole in realtà non esistono. E questo è il racconto di Viola Ardone, della sua esperienza, insomma, di questo laboratorio di scrittura a Nisida.
Com'è, ogni uomo è un'isola, era la famosa citazione. Invece questo qua è il più alto uomo sulla terra.
Sì, the tallest man.
Some mystic description of love, and to rake up your lead. Whatever I remember, the little I recall, you never see what's coming. Get up when you fall, and only if your song holds a weary mind, and deliver me from trying. Like a bonfire blues to a shivering God to deliver it right at the moment when everyone's gone, but a song, but a
Deliver me from trying. Still drunk in the comfort from visions of love, and to wake up believe. Whatever I remember, to never know it all. It's pleasure on the hilltop, don't go there, I recall. And only if our song holds a weary life.
Vuoi sapere quali sono i 101 errori ortografici che facciamo più spesso?
Cipica, tu sai qual è quello che ho fatto per tutta la mia vita?
No,
sì,
quale?
Cioè proprio quello ripetitivo.
Pensavi che fosse giusto?
No, mi è rimasto proprio dentro, una specie di grande rifiuto che ho avuto.
Oh, cioè?
Soprattutto, per me era soprattutto.
Ok.
Ma proprio ci ho messo, cioè ho smesso forse quando sono diventato professionista.
Beh, lo scrivevi separato?
Sì. Quasi sempre separato, che è giusto, può andare bene, se no lo scrivo attaccato con una T sola.
Soprattutto, ma queste cose tu togli spesso le T, perché sei un po' alla milanese, un po' lo dici.
Uè, ti.
No, questo è una è un libro che è uscito, un manuale, insomma, 101 errori di italiano che non farai mai più. Oggi ne scrive Ilaria Zaffino su Repubblica. E vediamo un po' quali sono: disfunzioni, inceppamenti di un meccanismo che dovrebbe essere naturale, comunque disturbi nella comunicazione. Chiamiamoli come vogliamo, ma gli errori di grammatica sono qualcosa che non dovrebbe esserci. Quando parliamo e soprattutto quando scriviamo, anche solo tralasciando certi orrori di ortografia, tante sono le sviste di italiano che funestano i nostri testi. Per la fretta che i ritmi sempre più veloci delle nostre giornate ci impongono, per l'influenza negativa dei social o l'aiuto spesso fuorviante dell'intelligenza artificiale. A darci una mano arriva ora per Ponte alle Grazie un manuale pratico ed essenziale, 101 errori di italiano che non farai mai più. Dove Massimo Birattari ha messo in fila strafalcioni frequenti e soprattutto veri, suggerendoci come evitarli. Qualche esempio? Eccessi di rabbia al posto di accessi, confondere mitomane con megalomane, fobia con mania, la dimissione del paziente con le dimissioni di un lavoratore, flotte di giovani al posto di frotte, e che dire di adire alle vie legali. Il verbo è transitivo, quindi via assolutamente quella preposizione. Senza dimenticare usi regionali come lo telefono, sparare qualcuno, che in italiano però sono sbagliati. O quelle espressioni di uso nascente, per esempio colloquiare i candidati, che prima o poi potremmo vedere riportate nei nostri dizionari, ma per il momento ancora non ci sono. Il sottotitolo del libro è Un pronto soccorso grammaticale. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Non sono casi inventati, questi errori esistono, sono presi da testi scritti, dai giornali, dalle scuole e dai social, quindi sembrerebbe di sì, racconta sorridendo Birattari. traduttore, autore di romanzi didattici per ragazzi e di un manuale di grammatica per il biennio delle superiori, Birattari tiene seminari di scrittura e insegna ortografia e grammatica alla scuola Holden. Ho cercato di usare gli errori per fare vedere come funziona la lingua. Padroneggiare la grammatica significa disporre degli strumenti più adatti per comunicare. Spesso molti di questi errori sono prodotti della correzione automatica. Per esempio, se scrivo cene, cioè C-E-N'E, il correttore ti fa mettere c'è con l'apostrofo. Si possono usare gli errori commessi per sviluppare una certa consapevolezza grammaticale. Alcuni poi, molto probabilmente, presto diventeranno usi accettati. È il caso di tutto a posto, che in questo momento è un errore, cioè scriverlo tutto attaccato. Ma seguendo lo stesso procedimento che ha portato alla nascita di apposta, che adesso si scrive obbligatoriamente tutto attaccato, potrebbe diventare lecito. Un'altra parola subentrata di recente a partire dai giornali è complice, nel senso di a causa di, per. Ma i ragazzi di oggi lo usano ancora il dizionario o piuttosto preferiscono ricorrere all'intelligenza artificiale? Chiedere all'intelligenza artificiale è più facile. In base alla mia esperienza, so che l'intelligenza artificiale mediamente scrive bene, quindi non fa errori di solito, però non è bravissima a spiegare la grammatica. Il vocabolario, invece, è uno strumento estremamente raffinato, ma bisogna sapere come maneggiarlo, cosa che sconsiglio è cercare su Google alla cieca. Bisogna sempre vedere qual è la fonte, anche per stabilire se una voce verbale esiste, altrimenti escono fuori dei verbi che non esistono. La correzione automatica va bene sul cellulare quando scrivi velocemente, andrebbe eliminata nelle mail o nei programmi di videoscrittura. Ed eccoci arrivati all'ultimo consiglio: evitare la congiuntivite, nuovo male dei nostri tempi, l'abuso gratuito del congiuntivo nelle frasi dipendenti dove invece va l'indicativo. Non è vero che non si usa più, spesso, al contrario, il congiuntivo si usa troppo e male. Quindi i 101 errori di italiano che non farai mai più di Massimo Birattari, uscito per Ponte alle Grazie, oggi ne scrive Ilaria Zaffino su Repubblica.
Ma cosa dici se a questo punto della trasmissione ogni giorno mettiamo un grande brano di colonna sonora di film?
Tipo questa?
Beh, questa è Marcord.
Sì. Sì.
Ma per non mettere sempre a Marcord, perché io lo ascolterei tutti i giorni.
Ci piace,
questo.
Eh?
Mamma mia. Ma tantissimo proprio. Faccio così.
Ci sto, sì.
Mettiamo sotto l'ultima lettura delle 6:25.
Sì, una colonna sonora della nostra vita al mattino.
Così, al mattino, uno magari si lava i denti, sta facendo il caffè. Allora, 8 settembre, dicevamo, per chi di voi vuole riascoltare il podcast che abbiamo fatto qualche anno fa, che si chiama La strada nel bosco, come la incredibile canzone, bellissima anche canzone proprio di quegli anni.
Vieni, c'è una strada nel bosco.
Vieni, c'è una strada nel bosco, questo posto conosco.
Il nome conosco, vuoi conoscerlo tu.
Esatto, che dà il titolo perché le trasmissioni delle IAR furono interrotte per dare l'annuncio dell'8 settembre, il maresciallo Badoglio lo diede interrompendo la strada nel bosco. Voi andate sul sito di radiopopolare.it, scrivete La strada nel bosco e trovate sia i 5 episodi che i racconti, che vi consiglio perché sono semplicemente i racconti. C'è anche la voce di Cinzia Poli, di Omar Caniello, che al di là del vetro, di Andrea Monti. Ci sono tutte le voci, quasi tutte penso, di Radio Popolare, che leggono dei diari proprio di cittadini e cittadine italiane dell'8 settembre, da nord a sud, da militari a casalinghe a quello che volete voi. È un modo di capire chi eravamo.
E allora però adesso sentiamo sempre le voci di Omar Caniello e Andrea Monti, però nella prima edizione del Giornale Radio. Noi torniamo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? That is she who's keeping.
Ma sai qual è il mio grande interrogativo meteorologico di questi giorni? Quando tornerà ad avere senso aprire la finestra? Perché adesso, cioè, la apri e come se non la tenessi chiusa.
Io l'apro.
Tu l'apri?
No, sì, io l'apro.
Ma
perché
non
ho una
nulla.
No, non è così vero. Dipende dove vivi. Io ho la fortuna probabilmente di avere qualche refolo qua e là e devo dire molto piacevole.
Piacevole.
Sì.
Vabbè, vediamo.
Però io non faccio testo, sto bene a 35
questo
gradi.
Questo è vero, tu sei un uomo sauna praticamente. Vediamo un po' che cosa ci aspetta oggi, lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti.
Tutto bene, sono passate bene le vacanze, se sei andato in vacanza, perché non so, magari un osservatore
sì,
meteorologico.
Anche meteorologi ogni tanto vanno in vacanza.
Anche meteorologi. Che cosa ci aspetta oggi, Paolo?
Dunque, cosa ci aspetta? Oggi è probabilmente l'ultima giornata di questa lunghissima estate sotto l'alta pressione. Cederà sotto i colpi di una perturbazione piuttosto attiva che arriva dal nord Europa, quindi porterà un brusco calo delle temperature che vedremo a partire dalla giornata di domani. Oggi ancora in gran parte soleggiato, ma con aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, e in serata avremo primi rovesci temporali sulle Alpi che saranno poi più diffusi nel corso della seconda parte della prossima notte, soprattutto tra le Alpi e la pianura pedemontana. Le temperature massime oggi saranno ancora tra i 29 gradi delle prealpi e fino a 32 della pianura padana, anche in montagna ancora molto caldo, verso i 4100 metri lo zero termico. Come accennavamo, domani invece mercoledì partiremo con una giornata molto nuvolosa e rovesci temporali intermittenti, anche intensi, e soprattutto quello che cambierà saranno le temperature, con le massime in calo, addirittura di 8-10 gradi, comprese tra i 22 e i 25 gradi, quindi un bel cambiamento.
Prepararsi a un bel cambiamento.
Sì, tirare fuori le scarpe.
Vedi,
chiuse.
È arrivato Paolo Valisa e tac, arriva il cambiamento.
L'uomo del cambiamento, va bene.
Non climatico però.
Non mi sentirei di dargli tutte queste colpe.
Esatto.
Grazie mille Paolo Valisa, buona giornata.
Grazie anche a voi e buona giornata a tutti.
Bentornato a Paolo Valisa, e quindi anticipiamo tutto quello che succede, dai.
Vai.
Thank you.
che sonorità anni 80, eh?
Mamma mia, questa forse è una delle canzoni più ritratto degli anni 80, no?
Sì, sì.
Però quando arriva la pioggia io non riesco a non pensare ogni tanto, no?
Here agli Eurythmics.
Arriva e torna la pioggia. Volevo mettere anche Stormy Weather, però vabbè.
Va bene, va bene, ne abbiamo un po' a tema pioggia. Magari domani ci prepariamo una playlist ad hoc, meteorologica. Passiamo insomma alle prime letture all'interno dei quotidiani. Conflitto insomma tra Ucraina e Russia. Ieri avevamo lasciato i due inviati speciali di Trump insomma a concedere una micro tregua agli abitanti di Kiev. Oggi Gianluca Di Feo ci racconta di come i droni ucraini siano andati all'attacco di una nave carica di armi russe alla deriva nel Mediterraneo, quindi come si sia spostata nel mare Mediterraneo. L'hanno attaccato subito dopo aver attraversato il canale di Sicilia. Uno sciame di droni si è lanciato nella notte tra sabato e domenica contro il grande mercantile che batte bandiera russa, colpendolo con almeno 12 bombe che hanno causato una serie di incendi. Ora la Lady Maria viene segnalata alla deriva tra Creta e la Libia con a bordo un carico misterioso. Ma il contenuto della nave, lunga 127 metri, non è l'unico enigma di questo assalto, che dimostra come la guerra ucraina ormai sia tracimata anche nel Mediterraneo. La sua stiva ha trasferito mezzi corazzati e artiglierie alla dittatura siriana, ai golpisti del Sahel, al maresciallo Haftar in Libia e ultimamente c'è il forte sospetto che rifornisse i guardiani della rivoluzione iraniani. Sorprende che Mosca non abbia provveduto a proteggere il mercantile. C'è un altro aspetto inquietante, è la terza nave russa colpita nella stessa zona nel giro di 9 mesi. La prima è stata la Kandil, una petroliera della flotta ombra bersagliata da una squadriglia di droni il 19 dicembre. È stata poi rimorchiata in Turchia per le riparazioni. Ancora più grave è la vicenda della Arctic Metagas, dilaniata da barchini bomba telecomandati lo scorso 4 marzo, mentre aveva a bordo 61.000 tonnellate di gas liquido. Il relitto è rimasto alla deriva per settimane tra Malta e Sicilia, con il timore di un'emergenza ambientale discusso pure a Palazzo Chigi. È stato trainato sulle coste della Cirenaica e il suo destino non è stato chiarito. Infine c'è un altro giallo. Lo scorso maggio un motoscafo telepilotato con 100 kg di esplosivo è stato scoperto nell'isola greca di Lefkada, nello Ionio, proprio di fronte alla Calabria. Le autorità di Kiev hanno inizialmente negato qualsiasi responsabilità, poi, dopo una protesta formale di Atene, si sono scusate parlando di un incidente. Ma il mistero su come facciano gli 007 ucraini a operare nel cuore del Mediterraneo continua a restare intatto.
Il cuore del Mediterraneo, il canale di Sicilia, è pieno di bombe e barche in fiamme. Mamma che, no?
È vicinissima a noi, molto più vicina di quanto pensiamo.
Pagina medio orientale davvero intensa, doppia pagina sul Manifesto, la guerra grande, Israele martella il Libano, 30 uccisi in 24 ore, Pasquale Porcello da Beirut ci racconta come l'esercito avanza. L'esercito israeliano, tra raid e demolizioni nel sud del paese, cresce la protesta contro il governo libanese impegnato in negoziati che sembrano una farsa con Tel Aviv, perché appunto continua ad avanzare. Ormai è davvero impressionante la quantità di bombardamenti, si fa proprio strada alla distruzione, cambia la cartina geografica, viene raccontato l'appello per Nabatieh, un appello diciamo per la difesa dei diritti umani contro le ultime stragi. Questo appello di Nabatieh, che è stato lanciato a maggio, dice: l'occupazione si è estesa, le distruzioni si sono aggravate, è solo un avvertimento, oggi è diventato una minaccia diretta. E poi il 7 vittime nella striscia, tra loro una bambina, una nuova Gaza in Cisgiordania, mentre sullo stretto di Hormuz continua lo scambio di fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma è una crisi così, il Golfo ha perso 200 miliardi di dollari.
Sul Sole 24 Ore l'apertura è legata alle conseguenze economiche delle guerre e dei cambiamenti climatici. Materie prime agricole, prezzi record. Dal caro energia al rally dei prodotti agricoli. L'inflazione rischia di ricevere un'ulteriore spinta dalle crescenti tensioni sui mercati dei cereali e di una serie di altre materie prime impiegate nell'industria alimentare, dalla soia allo zucchero al cacao. Guerre e fenomeni climatici climatici estremi hanno già spinto i prezzi dei generi alimentari ai massimi da quasi 4 anni a livello globale, con il Food Price Index elaborato dalla FAO, che il mese scorso ha raggiunto 133,3 punti, un record da novembre 2022, registrando rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. E se i mercati finanziari registrano rialzi a due cifre percentuali in agosto, per molte delle soft commodities, tra cui grano e mais, l'estrema esposizione rialzista dei fondi potrebbe essere la premessa di alta volatilità e di possibili correzioni nel breve termine.
E infine l'estate dei record mai così calda, pagina 23 del CNR italiano, riportato da Agostino Gramigna sul Corriere della Sera, ci racconta come siano 24,3 gradi la media più alta mai raggiunta dal 1950, le serie appunto sono lunghe 76 anni per noi e in questi, se facciamo il paragone con quei primi 30 anni di rilevazioni, questo agosto è stato superiore in media di 5 gradi rispetto a tutte le temperature registrate fino a 76-50 anni fa. E quindi mettete insieme la crisi, chiamiamole politiche internazionali, mettiamo insieme quella del riscaldo, la crisi climatica, fate un po' voi cosa bisogna fare. E questo invece è Freedom, John Batiste.
When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like
Domma.
Eh sì, quando muovo il mio corpo così.
Come così?
Adesso sono sulla sedia, non mi è venuto bene.
Non puoi tanto muoverti, vabbè. Allora, tra poco parliamo dell'analisi dell'esito elettorale in Sassonia-Alta in Italia, cioè come l'ha presa la destra italiana, Meloni, Vannacci, poi vediamo invece il dibattito interno alla sinistra sulle primarie e sul programma, ma partiamo
dalle cose serie.
Dalla nostra rubrica Pay Them More, oggi sulla prima pagina di Avvenire venire, il titolo è, diciamo, autoesplicativo. I cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto. È un'indagine del CNEL. Poi su nelle pagine interne del quotidiano nazionale Il Giorno, la fuga dei cervelli, il nodo della competitività, tornare in Italia, pagateci di più. I giovani espatriati chiedono opportunità e merito. Insomma, la fuga dei cervelli non è più soltanto un problema demografico o sociale, è una perdita secca di capitale umano, produttività e crescita. Ma il dato più interessante che emerge dal nuovo rapporto del CNEL Giovani Expat, come farli tornare, è che almeno una parte di quella perdita potrebbe essere recuperata. I giovani italiani all'estero non hanno chiuso la porta al rientro, ma chiedono un'Italia diversa, salari più alti, opportunità coerenti con le competenze e soprattutto un sistema nel quale il merito conti davvero. Il 93% degli intervistati è laureato, il 45% possiede una magistrale, il 22% un master, il 12% un dottorato. Il 58% ha lasciato il paese subito dopo gli studi, senza avere mai lavorato in Italia. Il messaggio degli expat è netto. Un aumento consistente delle retribuzioni è giudicato estremamente rilevante dall'83% degli intervistati. Più eloquente ancora è la risposta alla domanda sulla priorità assoluta. Il 53% indica le retribuzioni, il 19% le opportunità di lavoro e il 6% la meritocrazia. Le stesse voci spiegano la partenza, 4 giovani su 5 indicano i bassi salari, seguono una cultura del lavoro percepita come arretrata e la scarsa valorizzazione delle competenze. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso, al netto dei rientri, 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, una sproporzione senza equivalenti tra i grandi paesi europei. Per ogni giovane proveniente da un'economia avanzata che arriva in Italia ne partono 14,5. Nelle altre principali economie europee il rapporto resta sostanzialmente vicino all'unità.
1 contro 14,5. Cioè arriva un giovane, diciamo, che ne so, tedesco, belga,
Se ne vanno quasi
15 italiani.
Esatto. Tra il 2000 e il 2024 lo svantaggio retributivo italiano è peggiorato nei confronti di tutti i principali partner. Rispetto alla Spagna si è passati da un vantaggio dell'1% a un ritardo del 7%. Rispetto alla Germania il divario è cresciuto dal 14 al 36%. Verso la Svizzera dal 39 al 71%.
Vabbè, questi, diciamo, dati reali alla mano che continuiamo a raccontare, non mi pare che se ne occupino.
No,
peccato, una buona occasione, no, per intercettare il...
Neanche la vis polemica di Brunetta, che insomma è presidente del CNEL, riesce a portare...
Quello glieli abbassa ancora.
Magari così combattivo, urla, si fa sentire.
Commercio, turismo, logistica, pulizie, così l'inflazione impoverisce i lavoratori. Roberto Rotunna, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Quelli che in questi anni hanno subito la peggiore mazzata in busta paga sono i lavoratori del commercio e del turismo. A salvarsi dall'inflazione degli ultimi 6 anni sono solo i metalmeccanici e i bancari. Vediamo se indovini perché. Perché i metalmeccanici si salvano più degli altri dall'inflazione? Perché sono l'unico contratto coi bancari che ha un meccanismo periodico di adeguamento dei minimi salariali legato all'inflazione, l'indice IPCA. E quindi, come dire, è ovvio che se nel contratto hai una salvaguardia dell'inflazione, il tuo salario sarà migliore. Se invece, come in tutti gli altri contratti, ti sei fatto fregare, insomma, dai sindacati o da chi vuoi tu, decidi chi ti ha fregato, il padrone, i sindacati, e non hai nessun meccanismo di adeguamento salariale, paghi l'inflazione.
Parliamo di scuola?
Parliamo di scuola.
L'Italia bocciata nelle spese per l'istruzione è l'editoriale di Veronica De Romanis, che scrive sulla Stampa, che scrive: se tra gli studenti ci fosse l'Italia sarebbe bocciata in partenza, visto che è in fondo alla classifica europea per spesa destinata all'istruzione. Non c'è da stupirsi, la scuola non sembra essere una priorità né per i partiti di destra né per quelli di sinistra. I giovani sono una minoranza e soprattutto partecipano al voto in misura inferiore rispetto alle altre fasce di età. Resta poi un dubbio tutt'altro che secondario, ossia che i cittadini meno istruiti e meno consapevoli possano essere più facilmente condizionati da facili slogan e risposte semplicistiche. Per questo, in un paese dove la forza lavoro diminuisce rapidamente, nei prossimi 25 anni ci saranno 7 milioni di persone in età lavorativa in meno, investire nel capitale umano è una necessità e non una scelta.
E allora ti dico un'altra cosa che Chiara Brusini scrive sulla pagina 5 di L'Economia: se per la scelta, diciamo, di questo governo, quella che la scuola può andare anche un po' in malora, perché meglio ci vogliono un po' più ignoranti, facciamo così, facciamo prima. Chiara Brusini ci dice che dopo entrate, Agenzia delle Entrate, addio all'autonomia, l'EO detta la linea pro aziende. Cosa succede? Una modifica contenuta nell'ultimo decreto correttivo della delega fiscale, che è entrata in vigore il 12 agosto, attribuisce al ministro o al vice ministro dell'economia, cioè Leo, colui che ha la delega, il Maurizio Leo, gli affida che cosa? Non serviranno più le sue circolari, gli affida un potere, quello che con le sue circolari amministrative possono essere direttamente applicabili, cioè terranno luogo delle indicazioni dell'agenzia fino a quando emanerà circolari conformi. Ve lo traduco in termini più semplici: quello che il viceministro Leo dice nelle sue circolari, l'Agenzia delle Entrate deve fare. Voi direte: normale, mica tanto. Vincenzo Visco dal 99 racconta come il decreto che istituiva Entrate, Dogane, Agenzia del Territorio e così via era fatto per dare autonomia all'Agenzia delle Entrate, che non dipendesse direttamente dal volere politico. Continuano ad accumulare poteri in modo autoritario, dice Vincenzo Visco, e ovviamente gli atti di indirizzo non sono solo generali, sono anche ad hoc.
E oggi Il Giorno ha una pagina intitolata Paladini Urbani, le notti dei volontari mascherati.
Bello, ci sono volontari mascherati.
Sono cittadini che fanno nell'anonimato a delle azioni che possono avere dei risvolti pratici.
Speriamo positive.
Perché da una parte c'è la missione di Ghost Pitour, che è un imbianchino così un po' a Brescia.
Ghost Pitour.
Pitour, imbianchino fantasma che ripulisce le facciate dei palazzi. Dall'altra parte però invece c'è Plantaman, l'eroe del
veramente
verde,
ma sì. Non è Lillo, no?
Plantaman, sì, il suo logo è la sua immagine è quella di una faccina con un cappello da contadino e una maschera. Regalo alberi e verdure è il seme di una spesa equa. A Vigevano, un anonimo, insomma, aiuole e terreni comunali quest'estate si sono riempiti di ortaggi e sono per chi non può più permettersi, e c'è già chi cerca di copiarlo. Praticamente va in giro a seminare ortaggi nelle aiuole per chi non ha i soldi per comprarli.
Ma ci mette anche il suo logo, giusto?
Ci mette una bandierina appunto con la faccina mascherata e con la scritta Plantaman, un supereroe della mutua, si definisce così, ma come i più famosi Batman e Spider-Man cerca di riportare equità dove spesso non c'è. Non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma coltiva per dare il cibo a chi non può permetterselo.
Cioè guerriglia gardening, questo.
Guerriglia, sì, farming anzi.
È più verso il farming. Vabbè, viva Plantaman, perché
viva
no?
Plantaman, il nostro nuovo supereroe.
Sì, dopo Posaman però.
Vabbè, queste sono le tue perversioni. Sono le 6:59, la linea torna al giornale radio. Andrea Monti, Omar Caniello, noi invece torniamo tra poco.
Potevi dire Diego Caniello, sarebbe stato più felice.
Ah sì, gli sarebbe piaciuto di più. Armandito. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7.02 di martedì 8 settembre, qui è sempre presto presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani oggi dedicate, così come ieri, al voto in Sassonia-Anhalt. La Stampa titola «Rischio Germania per l'Europa». Il trionfo dell'AfD in Sassonia scuote i paesi che nei prossimi mesi vanno alle urne. Chi sono gli estremisti che minacciano l'Unione Europea? E poi trema il governo Merz, siamo scioccati dal voto e traballano gli equilibri a Bruxelles.
E sì, anche il Corriere della Sera punta su Merz, voto shock, non lascio, Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica.
La parola shock è anche sulla prima pagina di domani, Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD. Shock è anche sulla prima pagina di Avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Unione Europea.
Sì, shock veramente, anche il Messaggero, non l'avevo notato, forse perché i titoli quando sono tutti uguali, vai via veloce, sono tutti uguali. Allora, cominciamo a vedere la destra, va? Il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva, cioè la Sassonia che sono poca gente, è diventato gli europei. La verità, gli unici estremisti sono loro, la Lagarde, Merz, von der Leyen, ma anche Sanchez.
Ah, ok.
Sì, perché gli sta sulle balle allora. Il giornale, fenomeno FD, no, segreti nomi idee dietro il boom degli antisistema.
La Repubblica titola Trionfo AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. Dice la Germania è uno stato fallito, ma il cancelliere dice non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Il Cremlino esulta, giorno storico.
Zona di interesse, si vede il vincitore Ulrich Siegmund sul suo motorino azzurro della DDR. Merz risultato, stiamo sul manifesto, Merz risultato devastante ma conferma la sua linea, e beh, perché diabolicum.
Il giorno Germania un terremoto ma Merz non si arrende, Sassonia l'AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo dice la CDU è spaccata tra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle Pen, Italia, i moderati del centrodestra sono contro Vannacci.
E ultimo titolo, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati, il prossimo anno votano Francia, Spagna e Italia, partiti anti-elite favoriti. Ma chissà come mai.
E vediamo le analisi all'interno dei quotidiani. Sulla Stampa Marco Bresolin scrive il voto tedesco scuote l'Unione Europea, ora l'AfD punta al governo, riflettori sui rossobruni. Sassonia-Anhalt, l'ultradestra si ferma a 3 seggi dalla maggioranza assoluta. BSV, cioè l'alleanza Sara Wagenknecht, offre il sostegno esterno, PPE sotto accusa, basta rincorrere gli estremisti di dicono. C'è poi un ritratto di Francesca Sforza del cancelliere Merz, il cancelliere borghese e austero travolto dalla rabbia dell'Est, cresciuto nella Germania Ovest, fatica a intercettare il malessere che oggi alimenta l'AfD.
I flussi, Guido De Franceschi e Federico Tomana, pagina 5 del Corriere, l'AfD spinge alle urne 157.000 persone che nelle regionali 5 anni fa si erano astenute, ma il grosso del travaso invece di chi aveva votato arriva dalla CDU, 83.000 elettori passati all'estrema destra, 20.000 voti giungono all'AfD anche però dai partiti diciamo liberaldemocratici o dall'SPD. L'unica minima emorragia di voti subiti dalla formazione guidata di AfD va verso appunto BSV di Sara Wagenknecht, ma soltanto 2.000. L'AfD ha la metà degli uomini ha scelto AfD, solo il 39% delle donne. Tra i giovani con meno di 25 anni hanno votato meno, 42%, ma si afferma di più la Linke, la sinistra, che ha il 17%. Il risultato peggiore dell'AfD è tra gli over 70, perché hanno memoria.
A memoria di che cos'era, appunto. Su domani Francesca De Benedetti analizza come questi esiti elettorali sono stati recepiti all'estero. Il Cremlino e Musk festeggiano i neonazi. In Unione Europea l'equilibrismo del PPE non regge più. Scrive Francesca De Benedetti. C'è ovviamente una lettura di superficie per cui AfD fa da pedina degli interessi di Trump e Putin nel disgregare l'Europa e che spiega perché Elon Musk Musk si compiace. Ben fatto, scrive. Il Cremlino esulta per la storica vittoria come se fosse sua, mentre la marmaglia di estrema destra globale è in festa. E persino lo sconfitto Viktor Orbán torna a brindare di vittoria riflessa. Allacciate le cinture, è solo l'inizio. Il paradosso di Le Pen, quella parte di estrema destra che ha puntato su una strategia meloniana, e cioè sulla propria normalizzazione attraverso un'alleanza tattica coi cristiano-democratici tedeschi, si trova ora spiazzata. La componente francese dell'allora Gruppo Europeo Identità e Democrazia, ID, spinse per la cacciata di AfD dalla fazione. Mentre l'estrema destra, questo era il paradosso Le Pen, poi c'è il paradosso di Merz, mentre l'estrema destra francese prosegue la sua strategia di normalizzazione puntando all'Eliseo, l'AfD sorpassa da destra. Dal 2021 infatti il regista per eccellenza della normalizzazione delle destre estreme Weber del PPE
era il capogruppo del Manfred Weber.
Ha seguito una strategia di assimilazione graduale delle destre estreme nella convinzione che così il PPE potesse restare il regista delle dinamiche europee. La finzione di dire con Meloni sì, con Orbán o AfD no, inizia a non funzionare più nel momento in cui i popolari stessi, sempre più di frequente, votano insieme ad AfD. E poi c'è il paradosso di Mood.
Beh, quello del votil originale.
Nel frattempo, a furia di creare estremi più estremi dei precedenti, Eric Zemmour rispetto a Le Pen in Francia, Vannacci rispetto alla Lega e Fratelli d'Italia in Italia, AfD in Germania, l'intero asse politico si schiaccia sempre più verso destra.
Un segnale fatale, Luigi Pantisano, che è il co-segretario di Die Linke, è stato il primo figlio di immigrati italiani ad avere una carica politica di questo tipo, intervistato a pagina 3 del manifesto, dice così: è il risultato della politica antisociale attuata dal governo Merz, che negli ultimi mesi ha fatto la guerra ai lavoratori, dall'aumento dell'orario di lavoro, l'inasprimento dei requisiti per la malattia, l'aumento dell'età pensionabile. Queste misure hanno esasperato la rabbia di molti che alle urne hanno scelto AfD. Il principale pericolo che vedo, quindi altro che migranti, lui bada a salari, malattie e diritti del lavoro. Il principale pericolo che vedo è che la CDU rincorra sempre di più AfD. Se continua a fare così, difficilmente potremo dare i nostri voti a un governo nazionale. Le politiche della CDU contro i migranti non l'hanno rafforzata, ma hanno raddoppiato i consensi di AfD. È quello che abbiamo sempre detto: inseguire le politiche di AfD non fa altro che rendere AfD la versione originale sempre più forte. La Linke sa cosa deve fare: stare tra la gente, bussare alle porte, aprire gli sportelli sociali del partito, fare una politica sociale anti-militare per opporsi a un governo che fa politiche antisociali, che vuole che i lavoratori lavorino di più e vadano in pensione più tardi.
Come è stato invece recepito in Italia questo voto? Giulia Merlo su Domani scrive, c'è un'intervista a Nicola Procaccini, eurodeputato, che dice: le battaglie di AfD in Italia le fa Fratelli d'Italia, altro che Vannacci, eurodeputato appunto di Fratelli d'Italia, Procaccini. L'eurodeputato minimizza e dice: è un land piccolo, è giusto che Meloni non commenti, su alcuni temi c'è sintonia. E poi dice: il neonazismo è un tic falso, come il neofascismo. Sempre sul dibattito in Italia, su Repubblica, Tommaso Ciriaco parla della lite tra Salvini e Tajani su AfD. E il governo adesso teme i rientri dei dublinanti. Il leader leghista, cioè Salvini, se la prende per gli affondi del capo della Farnesina e dice: le elezioni non sono mai un problema. E poi si parla della prudenza di Meloni. Tremonti, ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, oggi deputato di Fratelli d'Italia, dice: mi ricorda Weimar, e dice: la destra non segue gli estremisti. C'è poi su Repubblica anche un'intervista di Giovanni Egidio a Prodi, che dice: è un fatto colossale, non è mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo.
Solo segnalazioni da adesso in avanti. Il Foglio, il congratulatore, la passione di Salvini per le vittorie altrui, dalla Formula 1 all'AfD, da Putin a Draghi, urne e magliette, ormai Salvini si congratula più che può far solo quello. E l'editoriale di Giuliano Ferrara: oggi la spada che serve alle democrazie, la libertà si difende con la forza, è un peana alla guerra e al militarismo in ogni campo, dal sociale al politico internazionale.
Sulla stampa, Monica Perosino, la Finlandia inaugura la sua cortina di ferro. Helsinki fortifica la frontiera più lunga della NATO con la Russia. La situazione è calma, ma potrebbe cambiare in fretta e mette su 200 chilometri di barriera lungo una frontiera che ne misura 1340, la più lunga che un paese dell'Unione Europea e della NATO condivida con la Russia.
E poi abbiamo il funerale di Ratko Mladic, raccontato da Alessandra Coppola, pagina 13 del Corriere. Mladic e i funerali da eroe, Belgrado sfida il monito UE, migliaia tra reduci e ragazzi, il figlio grazie di voi, questa è la sentenza finale. Insomma, glorificazione, le foto sono impressionanti, erano davvero tantissime, ma soprattutto se fosse stato un funerale privato non c'erano i militari col caschetto mimetico che hanno sparato in aria con i fucili, non c'era i ministri, non c'erano, invece sembravano proprio dei funerali di Stato.
Avvenire, sempre molto attento ai migranti, oggi ha una pagina piuttosto dura. Nella trappola della Manica le donne sono le prime vittime, racconta di come dal 2025 circa 21.000 persone abbiano tentato di raggiungere la costa inglese attraverso la Manica e di come appunto le donne siano state sempre le prime a pagarne le conseguenze. Questo è ancora più evidente nella rotta del Mediterraneo. Francesca Ghirardelli scrive: violenze e stupri, i pericoli lungo la rotta. Il viaggio del Mediterraneo centrale è uno dei più letali. 7 donne su 10 sono vittime di abusi e ci sono degli studi che confermano questi orrori.
Eh sì, per raccontare insomma che oltre sulla pelle altrui, che strano mondo, no? Si vota contro i migranti ma si perdono i propri diritti, e tutto questo meccanismo che ormai si è stabilito, almeno nel linguaggio, nelle cosiddette percezioni. Va bene, sono le 7:14.
7:14 minuti, la linea passa a Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo dopo il giornale radio con la rassegna stampa.